Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Un impegno accresciuto della NATO in difesa della Groenlandia è il piano europeo per disinnescare le mire di annessione statunitensi. Aiuto ai bambini vittime delle guerre. Zurigo stanzia fino a 5 milioni all'anno, ma evita di nuovo riferimenti espliciti alla striscia di Gaza. La Danimarca, l'Unione Europea e la NATO cercano di disinnescare le sempre più minacciose rivendicazioni sulla Groenlandia del presidente americano Donald Trump. Mark Rutte, il segretario generale dell'Alleanza Militare Atlantica, propone un ruolo accresciuto proprio della NATO per la difesa dell'isola, mentre domani è previsto l'incontro a Washington tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e i ministri degli esteri danese e groenlandese. Ci aggiorna Andrea Ostinelli.
Come alleanza facciamo tutto il possibile, collettivamente e attraverso i nostri singoli alleati, per garantire che l'Artico rimanga sicuro, dato che tutti concordiamo che questa deve essere la priorità. Così il segretario generale della NATO, Mark Rutte, intervenendo ieri da Zagabria, cerca di tenere insieme l'Alleanza Atlantica, che scricchiola clamorosamente a causa delle sempre più esplicite mire del presidente degli Stati Uniti sulla Groenlandia. Se non prendiamo la Groenlandia noi, la Russia o la Cina prenderanno la Groenlandia e non permetterò che succeda, ha detto domenica sera Donald Trump, che ha ribadito: in un modo o nell'altro avremo la Groenlandia, sostenendo che attorno all'isola, ricca di giacimenti e strategica per l'accesso all'Artico, incrociano sottomarini e cacciatorpedinieri russi e cinesi. Un attacco militare da parte americana a un alleato, qual è la Danimarca, segnerebbe la fine della NATO, ha rimarcato la premier danese, ma Trump non sembra preoccuparsene. Hanno bisogno di noi molto più di quanto noi abbiamo bisogno di loro, ha risposto sferzante ai giornalisti. Tanto la premier danese Mette Frederiksen quanto il primo ministro groenlandese Jens Frederik Nielsen hanno ripetuto che l'isola non è in vendita, ma che sono pronti al dialogo con Washington per affrontarne le preoccupazioni. E in questi giorni i ministri degli esteri di Danimarca e Groenlandia dovrebbero incontrare il segretario di Stato americano Marco Rubio.
Da Zurigo un altro no all'aiuto umanitario a Gaza. Lo scorso ottobre aveva sollevato scalpore la decisione del governo cantonale di non accogliere nessuno dei 20 bambini feriti in arrivo in Svizzera. Ieri il Gran Consiglio ha bocciato anche l'idea di stanziare 1 milione di franchi per aiuti immediati sul posto. Per la maggioranza borghese quei soldi devono andare anche in altre regioni del mondo. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
Migliaia di bambini feriti a Gaza, accoglierne 20 negli ospedali svizzeri era apparsa al governo zurighese più che altro un'azione simbolica, dall'impatto limitato, meglio aiutare direttamente sul posto, pronta la reazione dei partiti di sinistra. Che in Parlamento ha chiesto di passare dalle parole ai fatti, stanziare subito 1 milione di franchi per aiutare i bambini feriti fuggiti nei paesi limitrofi alla striscia di Gaza. Per il socialista Alan Davidson-Hines, Zurigo può permetterselo. Una proposta però respinta non solo dalla destra. Qui l'UDC Mark Boxler, per il quale l'aiuto umanitario è un compito della Confederazione, ma un no è arrivato anche dai partiti del centro.
Es ist wichtig, dass wir die Unterstützung langfristig angehen und nicht einfach jene Konflikte herauspicken, die gerade in den Medien sind.
Per Christa Stünzi dei Verdi Liberali serve un aiuto pensato sul lungo termine e non in base ai conflitti sulle prime pagine dei giornali. Un approccio più ampio richiesto in un postulato che ha convinto la maggioranza del Parlamento, che dunque alla fine ha detto sì a aiuti umanitari fino a 5 milioni di franchi all'anno per i bambini vittime delle guerre, anche quelle quasi dimenticate come quella in Sud.
La coltivazione di frutta e verdura risulta sempre più difficile in Svizzera per vari motivi. Tra questi c'è, per esempio, l'arrivo di nuovi organismi nocivi, l'impossibilità di usare certi pesticidi non più autorizzati e la mancanza di metodi di lotta alternativi. La Confederazione allora ha elaborato una strategia per aiutare gli agricoltori e preservare la sicurezza alimentare svizzera. Monica Fornasier.
Ci sono colture più a rischio di altre. Possiamo citare come esempi la barbabietola da zucchero o l'uva, ma anche la colza. Contro certi insetti ci ritroviamo quasi disarmati, spiega Pierre-Yves Perrin, direttore della Federazione dei produttori di cereali. E così, di fronte a produzioni di colza meno redditizie, anche le superfici coltivate, quei campi che si tingono di un giallo brillante in primavera, sono diminuite, passando dai 25.000 ettari nel 2023 a 22.500 nel 2025. Avere i mezzi per continuare a coltivare questo cereale significa anche poter ricorrere a prodotti fitosanitari permessi all'estero. La strategia elaborata e presentata dall'Ufficio federale dell'agricoltura comprende 10 punti. Uno di questi consiste proprio nel semplificare la procedura di omologazione dei pesticidi usati nei paesi vicini, misura che è appena stata attuata. Altre sono invece in fase di sviluppo. Si vuole per esempio creare una piattaforma nazionale per riunire le opzioni di protezione esistenti, divulgare nuove misure pratiche e poi promuovere le varietà di frutta e verdura più robuste, sviluppare la lotta biologica classica. Ma il successo della strategia, avverte l'Ufficio federale dell'agricoltura, dipenderà in gran parte dall'interesse e dalla partecipazione di tutti gli attori coinvolti, come le associazioni, i ricercatori, l'industria e, naturalmente, l'agricoltura.
Sergio Armotti lascerà OBS nel mese di aprile del 2027, questo secondo il Financial Times. La notizia è una conferma, con precisazione, di quanto più volte affermato dal manager ticinese, ovvero di voler lasciare una volta ultimata l'integrazione di Credit Suisse. L'orizzonte temporale indicato in precedenza era tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027. E UBS respinge con forza la richiesta del Consiglio federale di aumentare il capitale proprio al fine di coprire i rischi delle sue filiali estere. Lo ha comunicato l'Istituto di Credito Elvetico in risposta alla messa in consultazione del progetto. Sentiamo Marzio Minoli.
Il Consiglio federale vuole inasprire le regole di capitale proprio per le istituzioni finanziarie di rilevanza sistemica, dette anche troppo grandi per fallire. Un aumento di capitale che, ad oggi, interesserebbe solo UBS, in quanto l'unica delle quattro istituzioni finanziarie elvetiche ad avere filiali all'estero. Le altre entità sono PostFinance, la banca cantonale di Zurigo e Banca Raiffeisen. UBS dunque prende posizione ufficialmente nell'ambito della messa in consultazione di questo progetto. UBS dovrebbe aumentare il suo capitale proprio di circa 23 miliardi di dollari per coprire i rischi delle sue attività estere. Sempre secondo la prima banca elvetica, la normativa, citiamo, non sarebbe né proporzionata né coordinata a livello internazionale né tantomeno mirata. Un aumento di capitale significa maggiori costi, i quali, scrive OBS, sarebbero poi riversati sulla clientela privata, ma anche aziendale, come ad esempio un aumento dei costi per i crediti, cosa che indebolirebbe l'economia svizzera. Motivazioni che sono state sottoscritte anche dall'Associazione Svizzera dei Banchieri e da Economy Suisse. Entrambe le associazioni respingono dunque le richieste del Consiglio federale.
E con questo è tutto per il Radiogiornale delle 9. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.